Alleluia. È bellissimo essere qua, grazie. È bellissimo essere qua e voglio ringraziare gli organizzatori, Corrado, Mauro, tutti gli organizzatori, anche quelli che lavorano dietro le quinte. Grazie per avermi invitato e voglio dirvi, come direbbe il mio amico Luca Adamo, avete fatto bene a invitarmi. Voglio portarvi saluti anche da parte della donna più bella del mondo, che ho già sposato, quindi non fatevi pensieri strani, è già mia ed è mia moglie e vi porto i suoi saluti. E anche grazie a lei che oggi sono qui, che mentre sono qui prega per me, guarda il nostro bambino, mi incoraggia per telefono, per messaggi. Alleluia, che benedizione avere una moglie che ci aiuta nel ministero o un marito che aiuta la moglie. Fatemi sentire un amen migliore, per favore. È veramente un tesoro grande che Dio mi ha dato, il tesoro più grande. Non è una moglie perfetta e io non sono un marito perfetto. Però insieme ci affatichiamo per servire il Signore, insieme ci incoraggiamo. Stamattina mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: io cammino nel favore divino. Io gli ho semplicemente detto amen. È bello quando hai una moglie che, anche quando stai lontano, ti sostiene. E vi incoraggio, mogli, siate vicino ai vostri mariti. La donna ha bisogno di tanto affetto e il marito ha bisogno di tanta approvazione. Sono stato a contatto con uomini di Dio straordinari. Uno di questi è ora andato col Signore, si chiamava Oral Roberts. E Oral Roberts è stato nel ministero per quasi 70 anni con sua moglie. E un giorno gli hanno fatto la domanda alla moglie di nome Evelyn, gli hanno detto: Evelyn, ma come hai fatto a stare vicino a tuo marito tutta una vita? Come mai tuo marito ti ama così tanto? E lei ha detto: io ho sempre saputo che alla fine del suo lavoro, alla fine del suo messaggio, dopo aver pregato per i malati, dopo aver portato un messaggio potente, unto da Dio, tante donne sarebbero andate vicino a lui a dirgli: sei il migliore, sei forte. Gloria a Dio per la tua vita. Allora lei ha detto: io ho scelto di essere la sua fan numero uno. E dopo che mio marito predicava o faceva qualunque cosa, ero sempre lì a incoraggiarlo, a dirgli: vai avanti, marito, sei un uomo di Dio straordinario. Quando predichi tu, dopo 70 anni, ancora mi emozioni. Sorelle, noi uomini non siamo molto intelligenti. A noi ci servono un paio di cose per farci felici. Volete vedere la vostra casa, la vostra vita ministeriale, la vostra famiglia andare bene? Voi donne fate la vostra parte e noi uomini facciamo la nostra. Amen. Questo era gratis. Voglio presentarvi un paio di cose che stiamo facendo giù a Roma. Abbiamo una missione che si chiama Vita Vera e potete andare sul nostro sito vitavera.org e scaricare oltre 200 predicazioni gratuitamente. In più abbiamo nel cuore di scrivere e produrre materiale per l'edificazione dei credenti e tra questi ci sono alcuni libri che chi non può o non vuole acquistarli può scaricare un estratto di questi libri sempre gratuitamente dal sito, ma per chi li vuole li può trovare giù in fondo. Uno di questi va proprio molto bene con il tema della conferenza e si intitola Jesus, l'autorità del suo nome. In questo libro, oltre a spiegare come camminare nell'autorità che Dio ci ha dato, Dio ha la potenza. Dio è onnipotente. La potenza è sua. Ma Dio ha scelto di dare a noi autorità di esercitare la sua potenza sulla terra. Riprovo da questo lato, dai. Dio è così potente, onnipotente, Dio può fare tutto, ma Dio non fa e non può fare molto sulla terra se non trova uomini e donne che siano disposti ad abbracciare questa chiamata, a camminare nell'autorità del nome di Gesù. Questo lato ha vinto per ora. E in questo libro racconto anche 10 testimonianze di grandi miracoli che ho visto in questi anni e vi incoraggeranno a fare lo stesso anche voi. Vediamo a chi lo regalo, al primo che alza la mano. Quella sorella laggiù, vieni a prenderlo, questo è per te. Un altro libro molto bello che è stato tradotto già in diverse lingue, si intitola Non arrenderti, quello è il tuo. Non ti mettere in fila anche per questo, ok? Si intitola Non arrenderti, come superare le sfide della fede, le sfide della vita con la forza della fede. Gesù. Allora, per la persona che è lì al banco libri, segnati tutti quelli che hanno alzato la mano, ok? Come superare le sfide della vita con la forza della fede. Gesù non ha mai detto che nella vita non avremmo avuto sfide, difficoltà. Anzi, in realtà Gesù ha detto anche quando passerete, la scrittura dice anche quando passerete per le acque, anche quando passerete per il fuoco. E Gesù ha detto c'erano due case, una sulla roccia, una sulla sabbia, ma entrambe hanno subito la tempesta. Gesù non ha mai detto che non avremmo avuto la tempesta, ma lui ci ha promesso che avremmo vinto la tempesta. E oggi, più che mai, i credenti devono riscoprire questo spirito di fede, questa attitudine di fede, che non ti fa mollare quando c'è una sfida davanti a te. Non ti fa gettare la spugna quando le onde sembrano alzarsi più in alto della tua chiamata. Dio sta cercando uomini e donne che abbiano il coraggio di non scoraggiarsi. Dio sta chiamando, vuole far sorgere uomini e donne che abbiano uno spirito, un'attitudine di fede, che dicono Dio lo ha detto, io lo credo, punto e basta, io non mollerò. E come si diceva ieri, forse alcuni di loro vedranno l'adempimento delle promesse di Dio zoppi, altri le vedranno sanguinanti, ma se Dio ti fa una promessa, lui la mantiene, gloria a Dio. Non arrenderti. Lo voglio dare questo libro a una persona che c'ha la faccia che sta quasi pensando ad arrendersi. Ora non vedo tante mani, eh? Bravi. Lo voglio regalare alla mia amica Giovanna. Tieni, Giovanna. Ho molto pregato per questo evento e veramente amo cose così e ringrazio Dio per chi si impegna per fare cose così. Con il Signore non ci sono vie di mezzo, con il Signore o ti impegni o ti spegni, non ci sono vie di mezzo. E ringrazio Dio per persone sempre più impegnate nell'opera di Dio, perché c'è bisogno. E ho pregato molto, Signore, dammi una parola giusta per questi amici, per queste persone che ci seguono anche da casa o che guarderanno il video, ascolteranno la registrazione. E ho sentito qualcosa da parte di Dio. Vi potrei predicare tante belle cose, ma ho sentito questo. Il Signore mi ha fatto sentire, condividi il tuo cuore con loro. E sono pronto a mettere il mio cuore sul piatto qui per voi. Vogliamo aprire insieme la parola di Dio in Genesi? Leggeremo un verso che proprio ha toccato il mio cuore qualche giorno fa. Genesi al capitolo 2. Leggeremo dal verso 4, ma il verso che mi interessa molto è il 5. Queste sono le origini dei cieli e della terra. Quando furono creati? Nel giorno in cui l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Verso 5. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, e nessuna erba della campagna era ancora spuntata. Diciamo insieme: nessuna. Tenetelo a mente, nessuna erba era ancora spuntata. E dice: perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. La parola che mi ha colpito di questo verso è la parola coltivasse. In altre parole, Dio ha creato la terra per l'uomo. Non ha mai creato l'uomo per la terra. Dio ha creato questa estensione del suo regno, questo luogo, e in questo luogo lui aveva desiderato ardentemente di avere il suo pupillo come governatore, il capolavoro di Dio, l'opera che più gli somigliava. Sapete, quando Dio ha creato gli animali, lo ha creati secondo la loro specie, ha creato gli uccelli secondo la loro specie, ha creato i pesci secondo la loro specie, ma poi Dio ha creato l'uomo secondo la sua specie, che sia come noi, che abbia dominio sulla terra. In altre parole, il regno di Dio, il regno dei cieli, voleva riflettersi sul regno della terra. Così come Dio è il Dio dei cieli e della terra, Dio aveva desiderato un uomo che potesse essere il governatore, un riflesso di Dio sulla terra. E infatti, nel verso che abbiamo appena letto, vediamo che Dio aveva creato tutto, era già tutto in posizione. Dio aveva già ordinato agli alberi di crescere, aveva già ordinato a tutto il creato di portare frutto, ma la Bibbia dice che nessuna erba, niente cresceva, niente succedeva. Perché? Corrado, sei pronto? Perché non c'era ancora l'uomo per governare. La parola ebraica lì usata per coltivare potrebbe essere anche tradotta con custodire, coltivare, gestire. Niente è cresciuto senza l'uomo. In altre parole, Dio non è colui che trattiene la crescita, Dio non è colui che sta impedendo il risveglio sulla terra, Dio non è colui che sta fermando le belle cose da succedere nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite. Dio ha scelto di mettere sulla terra un uomo capace di governare le sue cose. Guardate di nuovo insieme a me questo verso. Rileggiamo il 5. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba nella campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che la coltivasse. Il verso 6. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad est e vi pose l'uomo che aveva formato, e Dio l'Eterno fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, i cui frutti erano buoni da mangiare, e l'albero della vita. E la storia continua in modo meraviglioso, ma quello che mi ha colpito qui in questo verso 5 è che tutto era pronto, ma niente cresceva, niente si sviluppava, niente prendeva la sua forma come Dio lo aveva voluto e pensata sin dall'inizio, fin quando che Dio non ha potuto trovare un uomo pronto da poter gestire le sue cose sulla terra. Wow! Non so voi, ma l'altro giorno quando l'ho letto mi si è rallegrato il cuore. Il Salmo 8 dice: che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, eppure l'hai creato di poco inferiore a Elohim. La nostra traduzione italiana dice di poco inferiore agli angeli, ma Elohim è Dio, e tu l'hai creato di poco inferiore a Dio. quando Gesù è stato tentato dal nemico, il nemico lo tentava, dice: vedi questi regni, sono miei, se tu mi adori te li darò, perché mi sono stati dati. Chi è che gliel'ha dati al nemico? Non Dio. Chi gliel'ha dati? Il governatore che Dio aveva stabilito. Cedendo al compromesso, cedendo al peccato. Peccato significa disobbedienza. Cedendo al peccato, disobbedendo a Dio, Adamo, l'uomo, il governatore della terra, ha scelto di obbedire a colui che gli aveva fatto un'offerta. E la Bibbia dice in Romani al capitolo 6 dal verso 13, dice che colui al quale ci offriamo per servire, siamo di questa persona schiavi. Adamo era diventato, a causa della sua disobbedienza, aveva scelto, anziché di seguire il modo di Dio per gestire la terra, anziché scegliere il modo di Dio per gestire la vita, ha scelto un altro modo, che non era semplicemente il modo del nemico, ma era il suo modo. Riprovo da questo lato. Adamo ha scelto di essere Dio di se stesso. Dio gli aveva dato il modo, Dio gli aveva dato in te. Dice: questa terra tu la governerai da questo nostro rapporto, da questa nostra relazione, da questo mio riflesso sulla tua vita. Scegliendo di disobbedire, Adamo stava scegliendo di essere lui, senza Dio, il governatore della terra. Capite qual è la differenza? Dio ha un pensiero per la nostra vita. Dio ha un desiderio che noi possiamo gestire, vivere la nostra vita in una comunione così stretta con Lui, così bella, dove Lui tutti i giorni ci può parlare, dove Lui tutti i giorni ci può indicare quale via da seguire, qual è il modo giusto di vivere, quali sono le scelte da fare, quali sono le parole da dire, quali sono le persone da avvicinare. Dio ci aveva creato, ha creato l'uomo sin dal principio per avere un rapporto così intimo con Dio che qualunque cosa l'uomo facesse, avesse fatto sulla terra, sarebbe stata una benedizione, un riflesso di questo rapporto. Qualunque cosa l'uomo avesse fatto sulla terra sarebbe stata di Dio e da Dio. Qualunque cosa l'uomo avesse fatto sulla terra in base a questo rapporto per cui era stato creato sarebbe stata una cosa di Dio, ma reggetevi forte, so che è una frase che potrebbe essere fraintesa, ma fraintendetela, perché è proprio quello che voglio. Dio, l'uomo, in base a questo rapporto, avrebbe potuto fare le cose di Dio e avrebbe potuto fare le cose da Dio. L'uomo non era stato mai creato per il peccato. L'uomo era stato creato per la gloria. Dio gli aveva fatto un corpo glorioso, così glorioso che non aveva bisogno di vestiti, perché una luce risplendente lo rivestiva. Ecco perché quando Gesù sul monte della trasfigurazione si è trasfigurato, la Bibbia dice aveva delle vesti bianche risplendenti e la sua gloria è stata manifesta. Quando Dio ha creato il primo Adamo lo aveva rivestito della gloria. Adamo significa umanità. Quando Dio ha creato l'umanità l'ha creata per la gloria. Mai per il peccato, è stato l'uomo che ha scelto di andare in quella direzione lì, ha detto farò io, sarò io il Dio di me stesso, tanto è vero che l'uomo era talmente vicino a Dio che pur dopo aver peccato ha dovuto imparare a pensare da peccatore, perché pensava ancora da Dio, non era Dio ma pensava da Dio, era stato così vicino a Dio. Vi è mai capitato che a volte partecipate a delle riunioni così belle, così abbondanti della presenza di Dio, così spirituali, che andate a casa e sembra che vi state portando un pezzo di cielo in macchina con voi, a casa, con le persone con cui parlate, subito ricevono un tocco da parte di Dio. Vi è mai capitato? Ecco, Adamo era stato così vicino a Dio per tanto tempo, noi non sappiamo per quanti anni, ma sappiamo che ha nominato tutti gli animali. Ancora Eva non c'era, ha nominato tutti gli animali. Ci vuole un bel po' di tempo, siete d'accordo con me? Era stato così vicino a Dio che aveva imparato a pensare come Dio. Infatti vediamo il primo uomo che ha campato più di 1000 anni, o quasi 1000 anni. Non sapeva che cos'era la malattia, non sapeva che cos'era il peccato, non sapeva che cos'era la morte, per cattivi pensieri, li ha dovuti imparare. Ha dovuto imparare a pensare da peccatore. Oggi noi ci avviciniamo a Gesù, che si presenta come l'ultimo Adamo. E Gesù è venuto sulla terra per recuperare, riprendere tutto quello che il primo Adamo aveva perduto. Il primo Adamo era stato creato per stare vicino a Dio, unito a Dio. Ed è caduto. Tant'è vero che il primo Adamo si è trovato davanti un albero, l'albero del bene e del male. E che cosa ha fatto davanti l'albero il primo Adamo? Il primo Adamo davanti un albero ha disubbidito. Che cosa ha fatto il secondo ed ultimo Adamo davanti un albero chiamato croce? Dove il primo Adamo aveva fallito, l'ultimo Adamo ha trionfato. Il primo Adamo ha rinnegato Dio per scegliere il frutto della seduzione, l'ultimo Adamo ha obbedito a Dio per scegliere i chiodi della redenzione. Il primo Adamo ha fallito in un giardino, il giardino dell'Eden, ha fallito disubbidendo, l'ultimo Adamo ha trionfato in un giardino, il giardino del Getsemani. Il primo Adamo ha scelto le proprie vie, l'ultimo Adamo ha scelto le vie del Padre. Potremmo continuare? Gesù è venuto per recuperare quel rapporto di intimità con il Padre che il primo Adamo aveva perduto. Gesù è venuto non solo a perdonare i nostri peccati, perché noi non eravamo stati creati per il peccato, e ridurre il nostro rapporto con Dio al solo perdono dei peccati significa non vivere mai nel nostro pieno potenziale. Eravamo stati creati per la gloria, siamo decaduti nel peccato in Adamo. Gesù è venuto come secondo Adamo e ultimo Adamo per riscattarci, perdonare i nostri peccati e riportarci in questa posizione vicino al Padre, dove Lui mi parla, io ascolto e obbedisco, dove Lui mi dice le cose e le cose attraverso di me vengono dette, dove Lui mi mostra delle cose e io per rivelazione cammino in queste nuove cose. Io e il Padre per mezzo di Cristo Gesù, tu e il Padre per mezzo di Cristo Gesù, siamo uno. Alleluia, potete darmi un alleluia più entusiastico, per favore? Qualcuno può gridare gloria a Dio? L'uomo era stato creato da Dio per essere il suo pupillo, il suo capolavoro. Infatti Efesini 2 verso 10 dice che noi siamo il capolavoro di Dio. Il Signore si è sporcato le mani con l'uomo due volte. La prima volta ha messo le sue mani sul primo Adamo, lo ha impastato dalla polvere della terra, lo ha formato come se fosse una statua. Ecco perché l'uomo è il capolavoro di Dio. Dio lo ha impastato, lo ha formato. Wow! E questa statua chiamata l'Adam, Dio ci ha soffiato dentro, è diventata un'anima vivente. Dio si è sporcato le mani di polvere la prima volta, ma poi Dio ha voluto mettere le sue mani sull'umanità una seconda volta. E questa volta se le sporcate di sangue. Era già una creatura meravigliosa l'uomo creato dalla polvere, quanto più una creatura meravigliosa un uomo e una donna, un uomo e un'uoma creato, toccato da Dio una volta e anche una seconda volta. L'incredulità è il non voler sapere la verità su Dio e su noi stessi. L'incredulità è il non volere sapere la verità su Dio e su noi stessi. Grazie Spirito Santo. Noi possiamo vivere una vita come se non valessimo nulla, come se non fossimo nessuno. Tuttavia, Dio ha messo le mani su di noi due volte. Noi potremmo vivere come se fossimo gli ultimi. Tuttavia, Gesù ha detto, nel regno anche il minimo è più grande di Giovanni Battista. Noi potremmo vivere la nostra vita all'inseguimento di qualcosa, all'inseguimento di un obiettivo, per cercare di diventare qualcuno che mai diventerai, quando in realtà l'opera di Gesù ti ha fatto già diventare tutto quello che Dio vuole da te. Il tuo destino non è una costruzione, il tuo destino è una scoperta. La tua vita è un viaggio alla scoperta di chi Dio è, quel che ha fatto per te e chi tu sei ora in Lui. Alleluia. Guardate come un altro paio di versi, perché voi avete le facce di quelli che volete almeno tre versi per credere una cosa, è vero? Qualcuno dice anche quattro. Efesini 2, ho letto prima il verso 10, che noi siamo il capolavoro di Dio. Un'altra traduzione, New Century Version in inglese, dice Dio ti ha reso ciò che sei. Un'altra traduzione, la parola vita, dice è Dio stesso che ci ha fatto così e ci ha dato una nuova vita in Cristo. Sapete, noi spesso parliamo di questi grandi artisti, di questi grandi personaggi che fanno delle opere d'arte. Ad esempio, sono stato a Firenze qualche tempo fa e sono andato ad ammirare le bellezze dei capolavori di questi artisti come Michelangelo, Raffaello, e vediamo un quadro di un personaggio del genere, rimaniamo sbalorditi e sappiamo che quel quadro vale tanto perché colui che ci ha messo le mani sopra, state capendo dove voglio andare? Vale tanto. Ora, se un'opera d'arte di Raffaello o di Michelangelo vale tanto perché loro ci hanno messo le mani sopra, quanto più vali tu che Dio ha messo le mani su di te due volte? Il tuo valore non è determinato da ciò che fai o ciò che hai fatto. Il tuo valore è determinato da ciò che Cristo Gesù ha fatto per te 2000 anni fa, una volta e per sempre. C'è un verso che si trova, ho detto che vi avrei dato un altro verso, guardate questo con me, Ebrei, capitolo 13. Ebrei, capitolo 13, il verso 9. Sta ricevendo qualcuno qualcosa stasera? Verso 9 dice, non lasciate trasportare qua e là da varie strane dottrine, perché è bene, diciamo tutti insieme con forza, è bene. Diciamolo meglio, dai. Bene. È bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. Fin quando noi, la grazia che cos'è? La grazia è l'opera che Gesù ha compiuto in nostro favore. La grazia non è una dottrina, lo abbiamo detto tante volte, la grazia è una persona. Gesù è l'impersonificazione della grazia, è l'uomo grazioso, l'uomo amorevole, l'uomo ricco di compassione, l'uomo della misericordia. E la scrittura dice, è bene che il vostro cuore sia reso saldo dalla grazia, cioè da Gesù, da quello che Lui ha fatto. Perché? Perché se noi proviamo a basare il nostro cuore, il nostro senso di identità su quello che noi facciamo o su quello che l'umanità sta facendo, un'umanità corrotta, un'umanità perduta, noi saremo sempre sballottati qua e là, ci sentiremo sempre di non poter fare nulla, di non poter desiderare nulla di più. Ci sentiremo sempre persone normali, comuni, tuttavia non lo siamo. Guarda la persona a fianco a te e digli: tu non sei tanto normale. Ci voleva così poco per far uscire un po' d'entusiasmo. La Bibbia dice, Gesù ha detto: voi siete nel mondo, ma voi non siete del mondo. Digli alla persona vicino a te: ma da quale pianeta vieni? L'Apostolo Paolo dice che la nostra cittadinanza è nei cieli. Colossesi capitolo 3 dice che la nostra vita è nascosta nei cieli con Cristo in Dio. Se tu provi a capire chi tu sei in base a ciò che fai, ti sentirai sempre sballottato qua e là. Se tu provi a capire chi tu sei guardando le persone attorno a te di questo pianeta, non troverai mai il motivo per cui sei nato. Vuoi scoprire chi sei? Devi guardare a Gesù. Gesù è l'uomo perfetto. Gesù infatti è venuto per farci vedere come il Padre veramente è, ma Gesù è venuto anche a farci vedere come l'uomo, secondo il Padre, veramente è. E quando tu guardi Gesù vedi vero Dio, ma vedi anche vero uomo. Gesù è venuto a rivelarci il Padre, ma Gesù è venuto anche a rivelarci noi. Ecco perché è così importante avere questo rapporto di intimità con Dio, dove ci spendiamo tempo quotidianamente, come sin dal principio Dio voleva, perché ai piedi del tuo creatore che scopri perché ti ha creato. Questa è bella, se la mettete su Facebook metteteci il mio nome, ok? È ai piedi del tuo creatore che scopri perché ti ha creato. Ho regalato un po' di tempo fa a mio papà uno smartphone, che già gli viene difficile solo pronunciare smartphone. Mio papà è un po' un uomo all'antica. E anzi, fammi spiegare che cos'è uno smartphone. Uno smartphone è uno di quei telefoni che è un po' simile a un computer, che non ha i pulsanti ma ha lo schermo, che va su internet, fa le foto, fa i video. Siamo tutti d'accordo, è vero? Io l'ho regalato a mio papà, lui era abituato ancora ai non smartphone. Smart significa intelligente, ai telefoni non intelligenti. E quando gli ho dato questo smartphone, lui per un sacco di tempo sapeva fare solo due cose: premere il tasto verde e premere il tasto rosso. C'è qualcuno qui amico di mio papà, è vero? Ma poi ti è messo lì a indagare e a provare, a riprovare. Sai quante volte mi ha chiamato, mi ha detto: senti fra, vieni a sbloccare qualcosa qui perché non so che ho fatto, senti vieni a cancellarmi da questo abbonamento che non so neanche che cos'è, mi ha buttato giù il credito. Ma prova e riprova, indaga e cerca e spendici tempo. Anche mio papà all'età che ha è riuscito a capire come uno smartphone funziona. Sapete perché molti di voi non funzionano? Perché non state spendendo tempo con il manuale, non state spendendo tempo con il creatore. Provate a capire da soli come funziona la vita, come funzionano le cose, quello che potete fare. Anzi, molti se lo fanno dire dagli altri, quello che possono fare e quello che non possono fare. Lascia che ti dica una cosa: tu puoi aver fatto quello che la gente dice, ma tu non sei quello che la gente dice. Qualcuno, me lo son perso, stavano ancora pensando allo smartphone. Tu puoi aver fatto quello che la gente dice, ma tu non sei quello che la gente dice. Tu sei quello che Dio dice tu sei. Sorella, come ti chiami? Lucia, tu sei quello che Dio dice tu sei. E nella tua vita hai sempre camminato in una proiezione di quello che è stato la tua famiglia, quello che vedevano in te, le relazioni anche che non hanno funzionato nella tua vita, e ti sei sempre vista come fallita, ti sei sempre portata come un senso di fallimento nella tua vita, ma Dio vuole far alzare questo senso di fallimento dalla tua vita. Tu puoi aver fallito, ma tu non sei una fallita, tu sei quello che Dio dice tu sei. E vedo come nuovi orizzonti che si aprono davanti a te, orizzonti spirituali, dove tu ti alzi e apri le ali. C'è stato un tempo dove hai corso e sei caduta, inciampato, adesso il Signore ti dice: è tempo di volare, non inciamperai più, è tempo di volare. Cose nuove stanno arrivando nella tua vita nel nome di Gesù. Cose nuove stanno arrivando nella tua vita nel nome di Gesù. Alleluia. Abbraccia Lucia per favore per me. Tu puoi aver fatto quello che la gente dice, ma tu non lo sei. Tu puoi aver fallito, ma non sei un fallito. Perché il piano di Dio, l'intento di Dio per la tua vita, il design di Dio per la tua vita, ciò che Dio aveva progettato per te è più grande di quello che tu, il diavolo e tutto l'inferno ha progettato per te. E se tu hai uno spirito pronto ad ascoltare quello che Adamo non ha avuto, se tu hai uno spirito pronto a obbedire quello che Adamo non ha avuto, se tu sei pronto a dire: Signore, non la mia volontà, ma la tua, tu ti puoi rialzare dalle ceneri, tu ti puoi rialzare dalle macerie, tu puoi aver vissuto le cose più brutte nella vita, ma Dio non ha ancora finito con te. Questo ragazzo col maglione bianco, il collo alto, alzati in piedi per favore. Dio non ha ancora finito con te e tu sei alla ricerca delle cose del Signore. E molte volte sei stato preso in giro, criticato per avere sempre, come dire, dei grilli in testa. Ti hanno sempre visto come uno che ha troppi grilli per la testa. E il Signore dice: tu non hai grilli per la testa, tu hai dei pensieri che io sto mettendo nella tua vita. E vedo come la tua vita, che aveva preso una direzione sbagliata, aveva preso una deviazione, e ho visto come Dio ha corretto la carreggiata. Sai come si fa con i treni, quando i binari da soli correggono la carreggiata, correggono la direzione? Dio ha corretto la direzione per te. Dio non ha finito con te, anzi Dio deve ancora cominciare veramente con te. Non guardare al tuo passato per capire il tuo valore, chi sei, quello che puoi fare, perché dal tuo passato sento tanti eco che vengono, tanti eco che ti provano a dire quello che non sei, quello che non puoi fare, quello che non puoi avere. Ma Dio, la voce di Dio ha un suono diverso per la tua vita, la voce di Dio ha un suono diverso per la tua vita, la voce di Dio ha un progetto diverso per la tua vita. Alleluia, alleluia. E se noi non capiamo che l'uomo è stato creato per avere un rapporto da Dio con Dio, cioè il rapporto che tu, anche se lo provi a chiedere, anche se lo provi a immaginare, non te lo immagini così bello. Dio vuole un rapporto con te talmente bello che se solo tu riuscissi a vedere cosa c'è dall'altro lato della tua obbedienza, avresti già obbedito. È bene che il vostro cuore sia stabile, reso stabile nella grazia. Nella mia vita sono cresciuto che per un periodo ho fatto lo studente e non sono andato tanto bene. Poi il Signore mi ha dato grazia di riprendermi. Poi ho fatto il commerciante. La gente mi conosceva come il commerciante, l'imprenditore, poi ho iniziato a fare il predicatore. E tutto ciò che facciamo ci prova a dare un senso di identità. Infatti noi, le persone che divorziano, non le chiamiamo, non diciamo quella persona ha divorziato, ma diciamo è un divorziato. Una persona che fa la segretaria, non diciamo questa fa la segretaria o fa da segretaria per me, diciamo questa è una segretaria. Non diciamo questo ragazzo è un uomo di Dio che viene dal cielo, nato in Italia. Noi diciamo: questo è italiano, questo è rumeno. Questo, non diciamo questo ha fallito, diciamo questo è un fallito. Capite come tutto ciò che facciamo in questo mondo decaduto vuole andare a intaccare quel senso di identità sana, pura, voluta da Dio che c'hai dentro. Quando Gesù è venuto sulla terra, dov'è che è stato provato tutto il tempo? Se tu sei. Chi dici di essere? Provalo. se tu sei il figlio di Dio, salta giù. Se tu sei, anche quando camminava per le strade, oh, se tu sei il figlio di Dio, mostraci i miracoli che hai fatto a Capernaum. Dovunque andava, ma non è costui il figlio del falegname? E sua sorella non è, i suoi fratelli non sono con noi? Capite che la sfida più grande nella nostra vita sarà sempre quella di credere ciò che Dio dice di noi al di sopra di qualunque opinione. Gesù non ha mai ceduto come uomo, vero Dio, ma anche uomo, mai ceduto a coloro che hanno tentato di scoraggiarlo, allontanarlo dalla sua identità e la sua missione legata alla sua identità. Sai perché tu puoi avere autorità? Perché hai un'identità. La tua autorità è legata alla tua identità in Cristo. Fin quando tu non scopri chi sei, non capisci nemmeno cosa hai. C'è un silenzio incredibile, ma è perché sto predicando bene, spero. Perché leggiamo la Bibbia? Anzi, in realtà la Bibbia non la dovremmo nemmeno leggere. Non c'è mai scritto nella Bibbia di leggerla. C'è sempre scritto di meditarla. Perché tu la leggi, ma mentre che la leggi c'è il cellulare acceso, la televisione accesa, la lavatrice che gira, e la tua mente non sta dove deve stare. Mentre ho imparato a pensare da peccatore, noi ora dobbiamo disimparare il pensiero dei peccatori. Siamo nati nel peccato, e quindi siamo nati in una mente corrotta, e dobbiamo invece imparare di nuovo a pensare come Dio vuole che noi pensiamo. I pensieri di Dio, i pensieri da Dio. E come lo puoi fare? Iniziando a meditare, a ponderare, ad approfondire, ad appropriarti di questa parola, di quello che Dio dice di te. Vi voglio leggere il verso della mia vita. Siete pronti? Guardate insieme a me Efesini capitolo 1, il verso della mia vita. Efesini capitolo 1. Leggeremo dal verso 3. Benedetto sia Dio. Efesini 1:3. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui, diciamo insieme, in Lui. In chi? In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, prima dei tuoi peccati, prima dei tuoi fallimenti, prima dei tuoi acciacchi. Dio aveva già messo gli occhi su di te, aveva già un piano per te. Infatti la scrittura dice che Lui ha preparato delle opere buone precedentemente affinché noi camminiamo in esse. E la scrittura dice: prima della fondazione del mondo in Lui ci aveva scelti eletti affinché fossimo santi, irreprensibili davanti a Lui. Dio ci aveva pensato, voluto, desiderato prima addirittura dei nostri genitori. Sapete che in Geremia è scritto, Dio dice a Geremia, Geremia capitolo 1, cioè prima che tu fossi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Dov'è che Dio aveva conosciuto Geremia? Nella sua mente. Geremia è stato un pensiero di Dio prima di essere un pensiero dei suoi genitori. L'Apostolo Paolo in primo Galati, mi sembra dal verso 15, dice: prima che fossi formato nel grembo di mia madre, Dio mi aveva già chiamato nella sua infinita grazia. Gloria a Dio che ci chiama nella grazia. Dio non ti chiama nei tuoi peccati. Dio ti chiama nella grazia, ti vede in Gesù, ti ha già visto in Gesù, ti ha già voluto in Gesù. Se tu sei oggi qui sulla terra, respiri, sei vivente, è perché Dio ha ancora un piano per la tua vita, è perché Dio puoi aver passato qualunque cosa, ma Dio è ancora capace di mettere le sue mani sulla tua vita, di ritirarti su e di dirti: la gente ti può aver fatto tutto quello che ha voluto, il tuo passato può essere stato duro con te, ma l'opera che Cristo ha fatto per te è più potente del tuo passato, è potente da inglobare il tuo passato e rilanciarti in un nuovo futuro. Vedo come se il Signore nel tuo futuro, sei in un periodo di decisioni nella tua vita, e vedo come se il Signore sta chiudendo delle porte ma ne sta aprendo altre. Tu avevi pensato delle cose, ma la scrittura dice l'uomo pianifica la sua via, ma è il Signore quello che poi spiana la strada. Leggo la Bibbia in inglese, quindi la mia traduzione può essere diversa dalla Diodati, ma Dio sta aprendo delle porte per te, ragazzo. Porte per la sua opera, non porte comuni, porte per la sua opera. E Dio ha questo per noi. Dio ha questo per noi. E stavo leggendo e meditando questo verso quando la scrittura dice: allorché in Lui Dio ci ha scelti affinché fossimo santi e irreprensibili. Questa è la frase chiave. Davanti, non ho sentito, davanti a chi siamo santi, irreprensibili? Davanti a Dio. Perché? Perché Lui ci ha scelto da prima. Per quello ho detto, il tuo destino non è una tua costruzione, una tua scoperta, tu devi ritornare all'origine. Ecco perché nella vita, se vuoi stare in piedi, devi stare in ginocchio. Ecco perché nella vita non devi correre avanti a Dio, perché chi corre davanti a Dio prima o poi sbatte, ma chi si ferma e cammina con Dio scopre il motivo per cui è nato. E quando ho letto, meditato quel verso, dentro il mio cuore è come esploso qualcosa, è come scoppiato qualcosa. È come se il Signore mi ha detto: e questo devi fare quando mediti la parola di Dio, la devi far penetrare nel tuo cuore, nella tua mente, la devi pensare, devi permettere che Dio vada oltre le righe e ti parli. E la parola mi ha detto: Francesco, Dio attraverso quella parola mi ha detto: Francesco, se io dico che tu sei santo, se io dico che tu sei irreprensibile davanti a me, chi sei tu per dirmi che mi sono sbagliato? Sorella, fratello, se Dio dice che ti ha scelto da prima dei tuoi sbagli, delle tue cose, se Dio dice che davanti a Lui tu sei santo, sei irreprensibile, cioè Dio non ha niente da riprenderti, davanti a Lui sei così, che cosa conta che cosa sei davanti alla gente? Sono qui per dire a qualcuno che non è finita fin quando Dio dice che non è finita. Sono venuto qui per dire a qualcuno che quello che conta davvero è quello che Dio vede in te, non quello che il mondo intero vede in te. La devi scegliere di abbracciare questa nuova identità che Dio ha per te, un'identità che parte da dentro, un'identità che inizia a lavorare nel tuo cuore pian piano e va scalpellando e portando via tutte quelle scorie che per anni ti si sono appiccicate addosso, tutte quelle frasi che ti hanno detto: tu non ce la farai mai, tu sei tale e quale a tuo padre, tu sei così, tu sei nato qui, dove pensi di andare, cosa pensi di fare, chi ti credi di essere? Dio dice: basta! Quando Gesù era nel giardino ed era tentato, bombardato da pensieri che lo volevano far disubbidire al padre, al punto che sudava sangue, poi c'è stata una parola che il Figlio di Dio ha detto, che tu devi fare tua stasera. Lui, dopo che ha ascoltato, ha sudato, ha sofferto, ha detto: basta, nel nome di Gesù basta credere bugie nel nome di Gesù, basta credere che non puoi quando Dio dice che tu puoi, basta credere che non sei quando Dio dice che tu sei. Tu non sei quello che la gente dice, tu sei quello che Dio dice. Sei costato tutto a Gesù, sei costato tutto al Padre, ha versato fino all'ultima goccia di sangue per te, perché ti ha voluto rialzare dalla polvere nella quale eravamo caduti, per riportarti in un regno dove tu sei di nuovo a governare insieme a Lui. Romani capitolo 5 verso 17, tutti coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di Cristo Gesù. Tu non sei chiamato ad essere dominato, sei chiamato ad essere un dominatore, non sei chiamato ad essere un succube, una vittima, sei chiamato ad essere uno che aiuta le vittime, non sei chiamato a vivere come se niente di buono ci fosse in te. Dio ha messo in te il suo seme, la sua giustizia, la sua grazia. Sei un miracolo che cammina, Giovanna, sei un miracolo che cammina. Quando la gente guarda te sapendo un po' quello che hai vissuto, dice: ma come fa a essere così felice? Sai perché? Perché tu sei una testimonianza di una persona che ha capito che la grazia di Dio è sovrabbondante. La grazia di Dio va oltre quello che abbiamo passato, va oltre il nostro passato.